Sono Don Gigi Ciardo, parroco della Chiesa Collegiata del Santissimo Salvatore qui in Alessano da oltre 40 anni. Io ho conosciuto Don Tonino sin da ragazzo, perché anch'io sono di Alessano, e lui durante le vacanze estive era qui ad Alessano con noi, per cui già da allora, da ragazzi, scuola elementare, ci faceva sentire importanti, unici, irrepetibili. E poi io sono stato accolto in seminario da lui a Ugento per 4 anni. L'ho avuto educatore e insegnante. Come educatore riusciva a vivere fortemente l'empatia nei confronti di ognuno di noi ragazzi. Tenete presente che siamo negli anni 60 e nei seminari come nelle scuole si veniva chiamati per cognome. Lui chiamava per nome. È già la prima caratteristica di Don Tonino che incideva nella nostra vita di ogni giorno. E come educatore era un accompagnatore, un fratello più grande, che con discrezione, con riservatezza, ma anche con tanta immediatezza si poneva accanto perché ognuno di noi ragazzi scoprisse ciascuno le proprie potenzialità e pian piano le valorizzasse, ma nello stesso tempo si accorgesse anche delle proprie fragilità, senza averne paura, ma impegnandosi nel tempo a contenerle. Ecco, in questo itinerario che era personale per ognuno di noi, lui era il fratello maggiore, colui che ti indicava la strada, innanzitutto con l'esempio, ma anche con la parola, con il dialogo, quindi una grande capacità di ascolto e di comunicazione nei confronti di ciascuno di noi. E poi insegnava, lui ci insegnava italiano, latino, greco e matematica, quarto e quinto ginnasio. E soprattutto ha suscitato nel cuore di noi ragazzi l'amore per la natura. Riusciva a farci contemplare, guardare con stupore i tramonti. Noi abbiamo una villa sul mare come seminario di Ugento, proprio a Tricase Porto. Come più di qualche mattina ci diceva: ragazzi, domani vi sveglierò e attenderemo l'aurora. Ecco, ha suscitato, ci ha fatto sentire nel cuore il desiderio di saper guardare con stupore tutto ciò che il Signore ha creato. Quindi gli alberi di ulivo, il mare, la luna che si rifletteva nel mare, gli alberi di ulivo secolari. Quindi questa grande capacità di innamorarsi di Dio e dell'uomo. Lui diceva che l'amore verso Dio deve portare alla contemplazione dell'uomo, cioè saper guardare l'uomo con stupore, innanzitutto saper guardare se stessi come capolavoro di Dio e poi partire sempre dagli ultimi. E allora ci diceva da ragazzi: quando diventerete preti, attenti ai poveri. Non li mettete in imbarazzo. Da dove vi accorgete che una persona è povera? Perché venendo da voi, nel vostro studio, si stropiccia il cappello tra le mani. Quello è segno di povertà. Mettetelo a suo agio. E questa attenzione di Don Tonino all'uomo, partendo dagli ultimi, era la risposta più concreta all'amore di Gesù che lui sentiva fortemente. Quindi a monte, in Don Tonino, c'è un rapporto fortemente personale con Gesù. Poi è diventato parroco qui a Tricase, a 6 chilometri da Alessano, e da discepolo, ecco, io ho fatto l'esperienza con lui di fratello, quindi abbiamo condiviso tutto. Anche sul piano pastorale, lui parroco a Tricase, io qui ad Alessano, mi chiedeva di scambiarci, anche nella celebrazione dell'Eucarestia. Preparavamo insieme i percorsi per i giovani in preparazione al matrimonio e poi fino a quando non è stato nominato vescovo. Ecco, nominato vescovo, lui si poneva il problema dove consacrarsi e me lo chiedeva: Gigi, ma secondo te dove dovrei consacrarmi? Perché a Ugento era particolarmente legato, c'era stato 18 anni in seminario e naturalmente dava molto del suo tempo alle comunità parrocchiali. Era stato assistente diocesano di Azione Cattolica, Quindi negli anni 70 i primi campi scuola con i giovani e con le famiglie. E poi da parroco di Tricase, ecco, aveva veramente suscitato nel cuore della gente un clima di famiglia, il consiglio pastorale. Riusciva a far sentire importante ogni persona che incontrava. Aveva rifiutato due volte la proposta di diventare vescovo. Perché? Perché era preoccupato di perdere il rapporto immediato con la gente. La terza volta però gliel'hanno chiesto, gli hanno chiesto l'obbedienza e lui ha accettato la volontà di Dio. Ecco, allora è stato nominato vescovo di Molfetta. Ma io gli davo spesso l'offerta della messa quando celebrava qui ad Alessano, da prete e da vescovo, l'offerta della messa da qui, dalla chiesa madre a casa sua che è di fronte, a 20 metri, ogni volta era finita. E poi un giorno gli dissi, Don Tonino, vedi che qualcuno approfitta? E lui mi ha risposto, Don Gigi, è meglio che su 10 persone 9 approfittino piuttosto che una sola di quelle 10 che ha bisogno vada via senza niente. E poi ponendosi il problema dove consacrarsi, io dissi ti consacri a Tricase dove sei parroco, il giorno dopo verrai ad Alessano, il terzo giorno andrai ad Ugento. Quindi non ha mai perduto il legame con le sue radici, con la gente di Alessano. Perché? Perché chi ha inciso nella sua vita, sul piano umano, sul piano spirituale, è stata soprattutto la mamma. Lui è rimasto orfano a 5 anni, era il più grande di 3 fratelli e la mamma vedova ha cercato di dare l'essenziale a questi 3 figli. Li ha educati sul piano umano ma anche sul piano della fede. Quindi quella della fede era una fede genuina, una fede radicale, quella di Don Tonino. E da vescovo ha rifiutato il titolo di eccellenza, voleva essere chiamato Don Tonino. Quello è un bassorilievo che è stato un punto di riferimento per Don Tonino quando parla di un'ala di riserva. Sono 2 angeli, i quali hanno un'ala soltanto, potranno volare perché sono abbracciati. Questa è l'esperienza dei cristiani. Ogni cristiano ha un'ala soltanto. Se vuole volare, cioè realizzare l'amore, deve saper essere abbracciato con l'altro, deve saperlo accettare, condividere. Per cui dice Don Tonino che la diversità non è uno steccato, non è un muro, ma è un dono che viene al cuore dell'altro da parte dello Spirito. Perché? Perché serva chi incontra, ma anche perché ognuno si lasci servire dal fratello che ha un'ala soltanto. Subito dopo la nomina io ho riunito il consiglio pastorale parrocchiale perché sapevo bene che era veramente povero Don Tonino e chiesi al consiglio pastorale, proposi meglio, di regalargli come parrocchia il pastorale e la croce. E uno dei componenti del consiglio pastorale mi disse, ancora vivente, è un professore d'arte, Fernando Campanile, mi disse se siete d'accordo io glieli farei in legno di ulivo, pastorale e croce. Siamo nell'82, quindi queste idee non erano neppure da immaginare. E ho detto sono d'accordo, però devo chiedere a Don Tonino se è d'accordo. Terminato il consiglio pastorale sono andato a casa sua, qui di fronte, gli ho detto vedi che vogliamo regalarti croce e pastorale, ma vogliono fartelo in legno di ulivo, vuole fartelo il professore Campanile. Don Tonino mi rispose, Don Gigi mi avete colto nel segno, quello che conta è il potere dei segni, non il segno del potere. Quindi il pastorale è importante perché esprime l'idea che un vescovo è padre ed è pastore della sua gente. Bello che sia il legno di ulivo, semplice. E poi la croce in legno di olivo, molto bella, esprime la condivisione del vescovo alle problematiche di tutta la sua gente. E difatti furono realizzati pastorale e croce in legno di olivo. In quei tempi il vescovo consacrato faceva il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica. E accompagnammo Don Tonino dal presidente Pertini, i fratelli, le cognate ed io. E Don Tonino aveva già la croce pettorale. Uscito dal presidente, appena uscito dalla sala dove lo attendeva il presidente, ci disse: "Ma non vi accorgete di niente?" E noi non eravamo abituati ancora a vederlo con la croce sotto la giacca. Lui ha aperto la giacca, ci ha fatto vedere che la croce mancava. E la croce dove sta? Dice il presidente Pertini: è rimasto estasiato dinanzi a questa croce di legno. Ha detto: non ho mai visto una croce di un vescovo in legno, che bella. Al che Don Tonino gli ha detto: presidente, la vuole? E lui ha risposto: la gradirei. Don Tonino se l'è tolta e gliel'ha donata. Poi, tornato ad Alessano, la stessa persona gliene ha realizzata un'altra uguale. E poi, andando via a Molfetta, ha cercato soprattutto di avere rapporti strettamente personali con i suoi preti, con i seminaristi, con la gente. Lui non voleva segretari. Perché diceva il segretario: in buona fede mi filtra il rapporto, voglio essere io ad aprire la porta, a guardare le persone nel volto, perché dinanzi ad una persona che mi cerca non ci sono programmi o cose da fare che mi possano impedire il contatto con la gente. È un'altra cosa molto bella, guidava da solo una 500. E gli faceva un autostop, lui si è sempre fermato, che si trattasse di ragazzi, di adolescenti, di scuole superiori, di giovani, di adulti, di prostitute. Accoglieva, proponeva un itinerario, ma non tratteneva a sé. Una volta impostato un itinerario, fatto un piccolo percorso, chiamava uno dei sacerdoti più vicino a quella persona, o per incarico o perché parroco, e diceva: Luca, fidati di Don Gigi. Don Gigi, vedi che abbiamo soltanto intrapreso questo itinerario, abbiamo fatto un piccolo percorso, continuate. Questo atteggiamento di Don Tonino, ecco, mette in risalto la libertà interiore. Diceva: noi siamo dei ganci, perché ogni persona si lasci raggiungere dalla tenerezza di Dio. Ma una volta che noi abbiamo incoraggiato questo avvicinamento, noi dobbiamo sottrarci, perché si faccia strada il rapporto personale tra il Signore e ogni persona, con la sua grande capacità di condividere. Il fiore all'occhiello di Don Tonino è la casa. La casa è una grande struttura, una masseria a ruvo di Puglia che Don Tonino ha acquistato con la provvidenza, cioè senza soldi. E lì ha accolto ragazzi tossicodipendenti, una realtà ancora oggi tanto fiorente, che accoglie gli ultimi e dà loro l'opportunità di ritrovare se stessi e di vivere relazioni che li aiutino, che li aiutano a promuovere soprattutto un rapporto di fraternità, di ricchezza umana. Un altro aspetto molto bello è stato quello della sofferenza in Don Tonino. Lui aveva il fisico d'atleta, giocava molto bene a pallone e ha giocato fino a quando non è diventato vescovo. A nuoto era insuperabile, ha insegnato a tutti noi ragazzi a nuotare. Qui noi abbiamo l'Adriatico che è profondo, una scogliera alta. E con lui abbiamo visitato tutte le grotte a nuoto insieme con i giovani del posto. Poi è stato colpito da un tumore allo stomaco e ha voluto essere operato qui a Gagliano. Appena l'abbiamo saputo, il fratello medico ed io volevamo andare da Molfetta per incoraggiarlo ad andare fuori nei centri più attrezzati, Milano, Roma, e lui invece no, rimanete ad Alessano. Voglio venire ad operarmi dove si operano i nostri poveri, quelli che non hanno la possibilità della speranza perché non hanno i soldi. E lui si è fatto operare qui, in un piccolo ospedale a Gagliano, benché con un bravissimo chirurgo. E poi per un anno, benché il male fosse particolarmente difficile, per un anno è riuscito a riprendere il suo ministero episcopale. L'8 settembre del 92 è iniziata l'ultima fase. In pratica la metastasi aveva invaso un po' tutto il suo corpo. Faceva la chemio a Bari, veniva a riposarsi qui ad Alessano. Poi a dicembre è stato a Sarajevo. C'era la guerra con 500 persone, da Ancona è partito e diceva: quello che non ha ottenuto l'ONU dei ricchi lo ha ottenuto l'ONU dei poveri. Lui era presidente di Pax Christi, quindi parlava di pace, una pace che non è pacifismo, ma è l'esperienza appassionata dell'amore di Dio che ti porta a riconoscere il volto del Signore nel volto di chi incontri, partendo sempre dagli ultimi. E lui affermò per la prima volta che la guerra non è mai giusta, un'affermazione che Giovanni Paolo II gradì e nel tempo sviluppò. Difatti Giovanni Paolo II lo ha incontrato più di qualche volta anche singolarmente. Dopo la giornata della pace, 1 gennaio del 93, che si svolse a Molfetta, lui, benché le sue condizioni fisiche fossero particolarmente precarie, volle essere presente dall'inizio alla fine. Dopo ebbe un consulto a Parigi per la sua salute, siamo a gennaio, metà gennaio, da Parigi gli proposero Roma, quindi ma a Roma gli dissero che ormai era l'ultima fase. Venne ad Alessano per terminare i suoi giorni, lo avevano accompagnato i fratelli. E dopo 3 giorni che era qui ad Alessano si mise a letto perché i dolori erano tremendi. Ecco, io mi sono accostato, gli ho raccontato tutto quello che io avevo imparato a livello di vita da lui, cioè quello che io sono sul piano umano, sul piano culturale e spirituale, più del 90% lo devo a lui. E quindi gli raccontavo quello che io avevo imparato e lui ebbe un momento di emozione. Poi gli dissi: lo sai che ci vuole un miracolo, lo stiamo chiedendo con tutta l'anima, hai qualche desiderio? E lui, guardandomi nel volto: Don Gigi, 2 cose vorrei, morire a Molfetta ed essere sepolto ad Alessano. Io ebbi un momento di emozione, mi allontanai e poi in sagrestia ho chiamato subito il vicario generale di Molfetta, Don Tommaso. Gli ho detto: possiamo accontentare Don Tonino, non ha mai chiesto niente per sé, vorrebbe morire a Molfetta perché un vescovo è padre, anche nella prova della sofferenza è bello che stia con i suoi figli, però quando il Signore lo chiama vuole tornare ad Alessano, alle sue radici, non sepolto in una cattedrale ma tra la gente. E il vicario di Molfetta, dopo qualche esitazione, rassicurato da me, gli dissi: guarda, è sufficiente che tu scelga una suora in episcopio a Molfetta che sia accogliente, discreta, disponibile. Dovranno avvicendarsi un po' i fratelli, verrò io almeno una volta alla settimana. E poi la sera, rientrato in casa di Don Tonino, concelebravamo insieme, lui non ce la faceva più a venire in chiesa. E quella sera mi disse: Don Gigi, portami Gesù. Aveva dolori così forti che non ce la faceva a concelebrare durante l'Eucaristia. Sono venuto in chiesa, ho preso il Santissimo, l'Eucaristia, sono tornato da lui. E gli ho detto: vedi che una ragazza di Giovinazzo ti ha scritto una lettera bellissima. E lui: Don Gigi, leggimi prima la parola di Dio, poi la parola dell'uomo. Ecco, nella sua vita Dio e l'uomo, Bibbia e giornale. gli lessi i pescatori del lago, poi gli feci la comunione, poi gli ho letto questa lettera, poi gli ho detto guarda puoi tornare a Molfetta, ho parlato con Don Tommaso, il suo vicario generale, puoi tornare quando vuoi. E lui, puntando il dito, l'indice verso di me, ma poi tu vieni? Ho detto senz'altro, almeno una volta alla settimana. In quella richiesta di Don Torino c'era il desiderio di avere vicino a sé le radici. Ecco, quindi io gli esprimevo le radici. Difatti tutte le volte che io andavo a Molfetta venivano quattro sacerdoti della nostra diocesi. Si partiva la mattina alle 5:30 da Alessano, si andava a Molfetta, si rientrava nel pomeriggio. Di che cosa era preoccupato, rientrato a Molfetta, e la data fu stabilita da lui il 14 di febbraio, mi diceva, Don Gigi, fanno entrare tutti in camera mia? Don Tonino, gli rispondevo, fanno entrare tutti, era un via vai. È un clima di famiglia, ragazzi, giovani, mamme di famiglia, sacerdoti, persone importanti, persone semplici, era così bello. E lui dal 14 di febbraio al 20 di aprile, quando il Signore l'ha chiamato a sé, ha incontrato tantissima gente. Per ognuno un rapporto personale, una parola di speranza. Ecco, soprattutto una grande capacità di condivisione. Per cui dopo che l'ultimo Giovedì Santo, io avevo organizzato tre pullman da Alessano, ecco, perché mettevo al corrente la comunità della sua situazione di salute. Preparati, organizzati i pullman, io sono partito con la macchina per andare avanti, per vedere come stava, ero ormai agli ultimi giorni della sua vita. È terminata la messa in cattedrale, una messa che lui ha concelebrato, però ha tenuto un discorso a braccio molto immediato, particolarmente incisivo. E poi è salito in episcopio. Io sono andato a salutarlo, mi ha detto, Don Gigi, dove stanno le persone? 150 persone su tre pullman. Ho detto, Don Tonino, sono già saliti sul pullman per tornare a casa. No, mi ha risposto, non mi fare questo. Mi sono dovuto precipitare, far scendere le 150 persone dai tre pullman e ha voluto salutarle ad una, tutte. Personalmente, veramente un incontro stupendo, era l'ultimo, ma qualcosa che è rimasto nel cuore di tantissime persone. Che il Signore l'ha chiamato a sé, dopo i funerali a Molfetta, lui è morto il 20 di aprile, di martedì alle 15:27, e da Molfetta io ho dato la notizia, perché gli ultimi 5 giorni io sono rimasto accanto a lui. Ecco, da una parte c'era uno dei fratelli e dall'altra mi sono fermato io. Dopo la sua morte ho dato l'annuncio e Alessano ha colto la notizia con il suono festoso delle campane, hanno subito capito. Il giovedì si sono tenuti i funerali a Molfetta, il venerdì mattina è partito da Molfetta e la salma è giunta qui a mezzogiorno del venerdì. E devo dire che è stata un'accoglienza festosa. Non era un funerale, ma era un trionfo. La gente aveva addobbato le strade come si addobbano per il Corpus Domini. Era un giorno di festa, proprio perché ormai lo si riteneva davvero santo, la certezza da parte di tutti che era con il Signore. In questi poi 25 anni, io come parroco, mi sono preoccupato dell'accoglienza. Abbiamo accolto sacerdoti, giovani, suore, consacrati, comunità parrocchiali, diocesane, una cosa molto bella. Tanta gente che si avvicenda sulla sua tomba per la speranza che lui lascia trasparire. E la sua tomba non è un luogo di morte, ma è un luogo di vita. Ragazzi, giovani, lo sentono quel luogo come luogo di festa. e soprattutto facciamo affidamento sulla sua intercessione. Sulla sua tomba sono maturate tante vocazioni religiose, sacerdotali e laicali. Ormai il processo è a buon punto, ci auguriamo di poter avere, dopo la visita del Papa, anche il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. La nostra Chiesa per lui era particolarmente importante, veniva spesso anche se per poche ore. Allora il punto più importante che io non posso mai dimenticare è la Cappella del Santissimo da questa parte. Lui qui dinanzi al Santissimo ha scritto la tesi di dottorato. Io lo ricordo come se fosse oggi. Qui c'erano due sedie. Sulla prima sedia era seduto lui, sulla sedia accanto i libri. La tesi di dottorato sui congressi eucaristici l'ha scritta qui d'estate. Si lasciava la porta della chiesa, chiedeva al sacrestano che fosse aperta, quindi non la chiudeva, la lasciava, quindi era socchiusa. Lui l'una e mezzo di pomeriggio già era qui, fino alla sera alle 18:30, l'orario della serotina, della recita del Rosario della Benedizione, lui era qui, lo vedevamo un po' tutti. Come a Molfetta, da vescovo, si fece mettere un banco vecchio dei ragazzi del seminario e io gli dissi: Don Tonino, che te ne fai di questo banco? Gigi là preparò tutto dinanzi al Signore, quasi sempre di notte. I suoi momenti di preghiera, soprattutto la recita del breviario, lui la viveva passeggiando nelle navate laterali della chiesa, com'era innamorato anche dell'organo, un organo stupendo, il nostro piccolino, ma particolarmente dolce, lui riusciva a farlo vibrare. E poi la chiesa gli era particolarmente cara perché era il luogo della preghiera della sua mamma, che è morta nel 1981, quindi qui lui è stato battezzato, ha ricevuto la prima comunione, la cresima, ed è tornato tantissime volte, anche da vescovo, poche ore, ma lui veniva a rinfrancarsi. Lui insegnava 4 ore di tutti i giorni, e insegnava quarto e quinto ginnasio, italiano, latino, greco e matematica. Ma la cosa molto bella qual era? Che pur non soltanto aveva doni straordinari, una grande intelligenza, una cultura vastissima, ma aveva una grande capacità di comunicazione. Lo potevi ascoltare ore e non ti stancavi mai. Tu immagina, ecco, il Cantico delle Creature, commentato a noi ragazzi da Don Tonino, i Promessi Sposi, oppure i Sepolcri di Foscolo. Cioè era riuscito ad appassionarci allo studio. Io con lui ho imparato a leggere, a scrivere, a riflettere, ed era così per tutti i ragazzi. Quindi la scuola, e poi il resto era il rapporto con noi. Lui sapeva stare con noi. Ed è quello che disse a tutti i giovani di Molfetta nell'ultimo suo compleanno, il 18 marzo del 93. L'episcopio era pieno di giovani, l'atrio dell'episcopio. Lui stava male, si alzò, perché i ragazzi non potevano salire su in quanto Don Tonino non aveva più meccanismi di difesa. E disse: Signore, mi darà vita non davanti a voi, non dietro di voi, ma in mezzo a voi. Quindi soprattutto questa grande capacità di condividere con i ragazzi, con gli operai, e con gli sfrattati. In Molfetta furono sfrattate diverse famiglie. Lui aprì l'episcopio senza pensarci due volte, diede 2 stanze ad ogni famiglia. La cucina era in comune, per cui anche quando andava uno di noi si mangiava tutti insieme. E ricordo il cane, un cane in una stanza. Io dissi: Don Tonino, anche il cane. Don Gigi, se il cane è importante per il figlio di quella signora, è importante anche per me. Quindi questa grande capacità di condividere il tratto di strada, ecco, della sua gente, da prete come prete, da vescovo come vescovo, quindi in mezzo alla gente. Ma è stato ostacolato perché era immediato, era preoccupato di presentare, ecco, di lasciar trasparire tutto il Vangelo, nella sua completezza, nella sua radicalità, per cui non si è mai schierato con il potere. Anche quando gli si diceva, vedi che puoi avere un contributo per la cattedrale di Molfetta, lui diceva, se mi tocca che ce la diano, ma io non vado ad inginocchiarmi a nessuno, servo di Dio, ma libero nei confronti degli altri. Quindi non è mai andato a braccetto con il potere, perché lui il potere lo considerava servizio, ministero, cioè parlava di grembiule, diceva che noi dobbiamo dare una mano nel lasciar trasparire il grembiule. La stola e il grembiule sono importanti per noi sacerdoti. La stola indica il ministero che siamo chiamati ad esercitare, ma come? Lavando i piedi agli altri. Allora la prima cosa è imparare a guardare nel volto l'altro per offrirgli ciò di cui l'altro ha bisogno. E parlava di differenza tra il vedere e il guardare il volto. Il guardare il volto suppone attenzione, discrezione, immediatezza, amore, condivisione e passione per l'altro, per cui è chiaro che era libero da ogni formalismo, da ogni esteriorità. Ecco, non era preoccupato di apparire, ma di essere. Per lui era festa la domenica, quando poteva, dove andava a mangiare con i ragazzi tossicodipendenti della casa, dove aveva cercato di realizzare una vita comunitaria. Quindi è un uomo controcorrente.